Lettura di Ars. Questa volta incontriamo un mistico, diciamo molto sui generis, molto a parte rispetto alle scuole, no? Perché si tratta di Kabir, un mistico indiano che è stato anche un grande riformatore e nella sua capacità di riformare c'è stata soprattutto la capacità di stemperare determinate contrapposizioni tra induismo e la tradizione islamica, al punto che sia in quello che dice, sia poi nelle geografie, nelle agiografie, si dirà che lui non è identificabile né come indù né come islamico. Questo personaggio perciò è sui generis, in un certo senso facendo un po', diciamo, avvicinandosi, essendo simile, alcuni connotati della cosiddetta filosofia perenne, ossia della capacità della verità e della dignitas di essere al di sopra delle parti. Chi è parte, chi è in una parte, di sicuro mai è uno che conosce. Tolto che in quella parte, voglio dire, lui non riesca ad assolutizzarsi, a quel punto usa la parte, ma quella parte gli servirà per accedere all'assoluto che tutte le parti alla fine necessariamente accomuna. Kabir nasce nel 1398 e raccontano le agiografie, sia morto nel 1518. Più credibile, naturalmente, secondo una nostra vecchia abitudine, quella di riferirlo ad anni precedenti. Comunque, un fatto che Kabir ha impostato la sua mistica in una maniera assolutamente non abituale, non scolastica. E al punto che aveva causato non pochi, diciamo, aveva causato non pochi imbarazzi, diciamo così, perché tra l'altro nasceva in una casta di tessitori che era al di sotto di tutte le caste che normalmente vengono, si chiamano Varna più che caste, dei colori in cui si suddivide la gerarchia, il mondo dell'induismo. Però venne poi alla fine venerato sia dagli indù che dai musulmani, perché ebbe la forza di affermare che non apparteneva a nessuno dei due, pur talvolta dicendosi vicino all'induismo, pur tall'altra dicendosi vicino all'islam. Allora, siamo perciò nel XIV secolo, siamo in India, a Benares, e incominciamo con una prima lettura che è questa. È tratta da un testo, naturalmente, bene, diciamo, che è stato edito da Hutet, Mistici Indiani Medievali, è stato edito nel 1971, ecco, cioè dal 71. E cominciamo con questo testo che è il Granthavali Pada, diciamo è un testo di considerazioni di questo personaggio che abbiamo detto, pensate che tra l'altro, quando è morto, si narra la leggenda che fosse stato nascosto da una tenda e che quando fosse stata tolta la tenda c'era stato più un mazzo di fiori. Quindi gli islamici e gli indù che se ne volevano appropriare del corpo dovettero poi dividersi il mazzo di fiori tra l'uni e gli altri. E questo è ancora un segno di quello che ha saputo dire, insegnare, della forza che adesso stiamo per incontrare e che è molto, 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 molto utile se ascoltiamo, come diceva San Paolo, fides ex auditu, se ascoltiamo col cuore, e si può. Incominciamo di qui. Se partissi in tua compagnia, o Signore, nessuno arriverebbe più a chiedermi di tornare tra gli adunchi artigli di questo mondo. Non ho che un pugno di lana per tessere la mia coperta, ed essa è tanto sottile che non basterà a mitigare i rigori della vecchiaia e delle malattie. Conosco peraltro un luogo in cui la lana e coperta non servono a nulla, e ivi, nella dimora degli dèi, io entrerò come servitore, deponendo il mio cuore ai piedi di lui, come un'offerta. Nessuno ardirebbe allora a chiedermi di tornare tra gli adunchi artigli del mondo dei mortali. Nella loggia più alta del palazzo vive il potente re. Naturalmente parliamo di Dio. E a quel re voglio dedicare il mio cuore, così che nessuno ardisca chiedermi di tornare nel mondo dei mortali. quando il riflesso di miriadi di perle e diamanti illuminerà la mia strada e a quella luce io potrò offrire il mio cuore, nessuno oserà implorarmi di tornare nel mondo dei mortali, dove il sole non si leva, né la luna tramonta, dove la pace dell'appagamento pervade ogni cosa. Io prenderò rifugio e nessuno oserà chiedermi di tornare nel tumultuoso mondo dei mortali, dove tutto è vincolato. Dove tutto è vincolato. Dove risiede il Signore degli Dèi, io verrò chiamato ad occupare il mio scranno e nessuno potrà più mandarmi indietro. Dove il vero discepolo si vota alla perenne gloria di Dio, io terminerò il mio girovagare e nessuno oserà chiedermi di tornare nel mondo dei mortali. Inteso che lui parla di Ari, noi abbiamo detto appunto che questa lettura viene impostata, è stata chiamata al di là degli dèi, perché abbiamo visto che in realtà gli dèi, intesi nel modo settario, ecco, qui proprio parla di Ari, ma sappiamo benissimo di cosa sta parlando di Dio. Che poi assume come giusto, come naturale, come bello, assume le con i connotati che devono esserci, perché ogni uomo deve trovare Dio. E non deve essere di parte di qui e di parte di là. Dio è uno solo. E poi dopo dice questa qua, la 231. Il male è l'incostante fiamma della lucerna e l'uomo, la falena ammaliata, spinto da un'illusione, e gli continua a bruciare vita dopo vita, senza avere scopo. L'uomo, come bello, no? Come falena che brucia la vita. Ad alta voce proclama Kabir. Kabir, abbiamo detto, è lui, quindi lui parla, dice di sé, scrivendo di sé, parla Kabir, dice Kabir. Ad alta voce proclama Kabir, ed ognuno si attarda ad ascoltarlo, soltanto dissolvendosi entro Dio si può ottenere il bene universale. Non vi è altro modo all'infuori di questo, dissolversi entro Dio. Dice Kabir, soltanto la fede in Dio è l'essenza di tutto quel che vale, il resto non è che tumulto e frastuono. Kabir lo sa bene, perché ha percorso molte volte la strada dall'inizio alla fine. Tra la gloria di Rama, la gloria di Dio, e la fine della vita, cala la morte, si erge terrificante. Tra la gloria di Dio e la fine della vita, si erge la morte, cala terrificante. Kabir non ha che ha un timore, ecco, bella. Kabir non ha che ha un timore, quello di addormentarsi nel glorificare il nome di Dio. Non conosce altro assillo, Kabir. Coloro che si attardano su altro che non sia Dio non fanno che incitare la furia distruttiva della morte. Dice Kabir: la mia lingua prega in silenzio, mentre il mio cuore è immerso nella gloria di Dio. Ed ora che sono diventato una cosa sola con Dio, perché mai dovrei chinare la testa o supplicante giungere le mani? Perché quando la mia lingua prega in silenzio, mentre il mio cuore è immerso nella gloria di Dio, ecco allora che io divento una cosa sola con Dio, e allora perché mai dovrei chinare la testa supplicando e giungere le mani? Dice poi Kabir: per tanto tempo ti ho chiamato con l'affettuoso tu, che divenni, per tanto tempo ti ho chiamato con il nome tu, e diventasti perciò tu, io stesso diventai io stesso tu, e il mio io scomparve nel tuo immenso tu. Bellissima di Rumi, uguale. Dovunque io adesso guardi, non vedo altro che la tua eterna gloria. Dice Kabir: sii senza paura e prega Dio fin tanto che l'effimera lucerna della tua vita continua a spandere intorno a sé la sua debole luce. Quando, senza più olio, l'esiguo lucignolo si spegnerà, avrai tutto il tempo che vuoi per dormire, cioè quando la tua vita di persona si spegnerà, dormirai in eterno. Cioè, vuol dire proprio che o hai fissato quella cosa per cui sei vivo ed è la vita in te, o la vita, l'oblio, avrà la meglio e tu dormirai. Sì, però avrai perso l'unica cosa bella. L'avrai persa. L'unica cosa bella. Difatti, guarda qui adesso che cosa dice. Dice così: che mai puoi ottenere con il sonno? Destati, guardati intorno, levati, o dormiente, insegui colui che ti ha lasciato. Dice Kabir: alzati, non sperperare i tuoi preziosi minuti. Svegliati e offri le tue energie vitali all'adorazione del Dio. Troppo presto giungerà il giorno in cui riposerai a lungo, con le gambe irrigidite. Dice Kabir: destati, non passare il tuo tempo a dormire. Chi ha costruito la sua casa in una tomba ha tutto il tempo di essere pigro. La pigrizia, insomma, è la casa in una tomba, la pigrizia. A che giova dormire? Alzati e canta la gloria di Govinda. Yama, la morte, è già presso il tuo capezzale. Se divori tutto quanto hai messo in serbo, che speranze puoi avere di sopravvivere alla carestia? Dice Kabir: non assopirti, perché in questo modo commetteresti il più importante, imperdonabile, dei peccati. Che cos'è? È la sete, è tanya, è la sete di esistere. In questo mondo il più imperdonabile dei peccati è assopirsi, no? È il contrario dell'attenzione. La folgore di Kala, la folgore della morte, si fa sempre più vicina, sempre più terrificante. Dice poi: colui che, seppure ricco ed influente, non ha mai provato amore, è come l'ospite che arriva in una casa disabitata, viene e riparte, senza che nulla accada. Rammenta, è rapido, è ripido, rapido anche, è ripido il sentiero, irto di ostacoli, e la casa è lontana. Implora Kabir: oh Dio, mostrami il modo di essere introdotto alla presenza, alla tua presenza. Soltanto il cantare notte e giorno la gloria di Dio può recarti di quella gran ricchezza, la sua divina compagnia. E in quale modo, chiede Kabir, si può altrimenti imbattersi in un'eguale occasione? Dice Kabir: soltanto nel momento del timore ti ricordi di invocare il nome di Dio, ma l'acrobata che si sfracella al suolo non viene salvato dalla sua destrezza. Soltanto nel momento, bellissimo, soltanto nel momento del timore ti ricordi di invocare il nome di Dio. Ma l'acrobata, che si sfracella al suolo, non viene salvato per la sua destrezza. Medita sulla gloria di Rama, invece di gridarne veramente, vanamente il nome. Soltanto coloro che non ricordano più la sua grandezza stimano la pozza limosa, un oceano insondabile. Soltanto coloro che non ricordano più la sua grandezza stimano la pozza limosa, un oceano insondabile. In realtà sono nel pasticcio, nella mota. Canta la gloria di Dio, dice Kabir, e la tua bocca si gormirà di dolcezza, mentre la sua benevolenza ti scalderà l'anima. Il nome che pronunci legherà il tuo spirito al paradiso. Dice Kabir: le fiamme applicate appiccate dalla maya, dall'illusione, le fiamme appiccate dall'illusione guizzano ovunque. Affrettati con l'anfora colma del nome di Dio ed estingui subitamente quel fuoco divorante. Sentite che bella questa qui. L'addolorata in me non conobbe riposo durante la separazione dal suo amato. L'anima, in parole povere, in me non conobbe riposo durante la separazione dal suo amato. E quando finalmente gli tornò al suo fianco, ella divenne una fiaccola d'amore. Il Cantico dei Cantici mi sembra che ci possa dire anche qualcosa di molto simile. Vedete, la ripeto, è magnifica. L'addolorata in me non conobbe riposo durante la separazione dal suo amato. E quando finalmente, l'addolorata in me, quando finalmente egli tornò al suo fianco, ella divenne una fiaccola di amore. Si struggeva nel suo eremo, la donna, parliamo di nuovo dell'anima, si struggeva nel suo eremo, la donna, Beatrice. La Beatrice, la Beatrice. Si struggeva nel suo eremo, la donna, addolorata, stanca ormai di spiare il sentiero, ma soltanto stranieri passarono di là, senza sostare. Dice Kabir: quando vieni da me, puoi lenire tanta sofferenza. Dice Kabir: oh bella addolorata, dimentica le tue esitazioni e la tua codardia. Alzati e recati alla divina presenza, in Dio. Serba la tua verecondia per altre occasioni. Quindi, non essere vereconda con Dio. Anche se incontri Rama, dice Kabir, dopo la morte, a cosa può servirti? A che giova possedere la pietra filosofale se intorno non si trovano che altre pietre? Non occorre sfidare per lui gli elementi, ne basta inviargli commoventi implorazioni, dice Kabir. Ciò che importa è recarsi da Dio. Ciò che importa è recarsi da Dio e far sì che egli stesso sosti presso di noi. Dice Kabir: arderò questo corpo fino a che diventi bianca cenere e il fumo acre di tale immolazione raggiungerà l'Empireo. Forse allora Dio avrà pietà di me e commosso estinguerà con la sua pioggia il mio fuoco d'angoscia. Dice Kabir, la separazione mi tortura atrocemente, d'ora in poi il mio corpo si spegne, ma prima o poi colui che mi ha inflitta tale sofferenza comprenderà che non sono che un povero mortale, dice Kabir. Quasi non m'accorsi quando egli mi colpì al cuore, ma la ferita si fa d'ora in anzi, d'ora in ora più dolente, e comprendo solo adesso quanto essa sia profonda. Dice Kabir, dopo lungo peregrinare e immani sforzi, mi imbattei nell'oceano della vita. Nell'oceano della vita, senti che bella. Dopo lungo peregrinare e immani sforzi, mi imbattei nell'oceano della vita in questa feroce fiera. Feroce fiera, che poi è la brama d'esistere. Sentite adesso, la ripeto alla luce di brama d'esistere. Dopo lungo peregrinare e immani sforzi, mi imbattei nell'oceano della vita in questa feroce fiera, la sete. Se adesso lascio andare il suo sostegno, tornerò alla deriva e annegherò. Ma se continuo a sorreggermi a lei, essa mi ucciderà per poi divorarmi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la sete, come la Maya, ha due volti. Una è l'illusione, l'altra è la madre Buddha. Anche la brama d'esistere, girata al contrario, la stessa brama diventa brama di Dio. La stessa sete di esistere può diventare sete di Dio, perché è la sete del seme per il quale si esiste. E quello che in Platone, tra l'altro, è penia. È la tensione, questo uccello che vola sempre, questa brama che sempre è attiva, questo uccello che vola sempre e non ha dove posare la testa. E non ha stasi. L'amore è questo. L'amore è la continua mancanza, la continua sete, che diventa fame di sacro, sete di sacro, che diventa una mania di sacro, che diventa la possessione del sacro, che diventa la necessità del sacro, diventa la bellezza del sacro. E allora dice qui, guarda che bella, dice, ci siamo bene, eh? Lo sfolgorio dell'infinito sconfigge la gloria di una miriade di soli. La bella giovinetta, l'anima, che si era ridestata accanto al suo padrone, fu testimone di tanta meraviglia. Leggiamolo di nuovo, eh? L'anima, dice Kabir, lo sfolgorio dell'infinito sconfigge la gloria di una miriade di soli. Nel corpus hermeticum c'è un sole che è molto più luminoso, estremamente luminoso, rispetto agli altri soli, al punto che lo si conosce senza vederlo. La bella giovinetta, l'anima, che si è ridestata accanto al suo padrone, fu testimone di tanta meraviglia. Dice Kabir, non chiedermi a cosa somiglia la luce del Brahman. La sua perfezione è al di sopra di ogni parola. L'unica prova che se ne può avere è l'esserne testimoni. È l'esserne testimoni, testimoni di amore. E chi è testimone è anche custode. Il cuore di Kabir è diventato un'ape che aleggia libero nell'infinito. Essa vive nel nettare del loto senza stelo e nessun altro sa scorgere. Dice Kabir, il mio cuore si illumina di immenso. Non aveva letto Ungaretti. Il mio cuore si illumina di immenso. Il Signore infinito l'ha scelto come sua residenza e l'ape del mio cuore, attratta dalla sua benevolenza, lo contempla affascinata. L'ape del mio cuore, il ronzio dell'anima. Dice Kabir, il sole si recò a chiamare la luna. Questa è senza senso. Il sole si recò a chiamare la luna. Ed insieme bussarono alla stessa porta. Fortunato chi ha la ventura di possedere quella casa. Il sole si recò a chiamare la luna, Adamo si recò a chiamare Eva. Ed insieme bussarono alla stessa porta, tornano al paradiso. Fortunato chi ha la ventura di possedere quella casa. Adamo ed Eva diventano androgeni, bussano all'unica porta, e l'unica porta è il superamento di ogni condizione, che è il paradiso, che è poi il giardino, per antonomasia. Dice Kabir, non è facile convincere il mio cuore che le fiamme che oggi quotidianamente la bruciano dolorosamente, domani la manterranno fresche, e i balsami che saranno come una benedizione, le stesse fiamme. Cioè, di nuovo, lo vedi? Eccola qua. Di nuovo, la stessa cosa. Attenti. Non è facile convincere il mio cuore che le fiamme che oggi quotidianamente la bruciano dolorosamente, le fiamme che ti bruciano l'anima, domani diventeranno che cosa? La sete, che diventa felicità, che diventa esaustione in sé. Reggi questa. Domani queste fiamme stesse l'ammanteranno il cuore, fresche e balsamiche, come una benedizione. A forza di desiderare, il desiderio di Dio diventerà uno stato che sarà per forza senza arrivo. L'amore non ha definizione, non ha un punto di arrivo. E la bellezza dell'amore è il volo costante. È l'uno tutto. È l'uroboro, è l'uno tutto. Sentite, e arriverà adesso. Dice Kabir, sbocciò in tutta la sua luminosa bellezza il loto divino quando il sole di purezza si alzò al di sopra dell'infinito. Alla luce di quell'aurora, le tenebre si ritrassero dal mio cuore ed esso divenne un giardino dove la musica divina continua a spargersi, dolcissima. Questa è bellissima, la rileggo. Dice Kabir. Sbocciò in tutta la sua luminosa bellezza il loto divino quando il sole di purezza si alzò al di sopra dell'infinito, al di sopra dell'infinito, al di sopra delle condizioni, è quel sole lì. Alla luce di quell'aurora, le tenebre si ritrassero dal mio cuore ed esso divenne un giardino dove la musica divina continua a spandersi, dolcissima. Dice Kabir, quell'ubriaco immerso nella sua ebbrezza non è sviato dalle illusioni terrene. Protetto dalla voce di amore, egli rinuncia volentieri alla sua stessa testa, al suo stesso comando. Abbiamo sull'ubriachezza divina, sull'ebbrezza divina, da Omar Khayyam in avanti, no? L'ebbrezza sacra, no? La stessa Margherita Porete parla di questo. Comunque, dice Kabir, quell'ubriaco immerso nella sua ebbrezza non è sviato dalle illusioni terrene, protetto dalla voce di amore, egli rinuncia volentieri alla sua testa, alla sua stessa testa e al suo comando. L'ubriaco, dice lei, diceva anche che era, no, non mi ricordo più, comunque una mistica, che diceva che lei avrebbe voluto essere come un ubriaco portato per mano da Dio, dice Kabir. Dice Kabir, tutti quelli che parlano del Signore, come di qualcosa di inarrivabile, non lo conoscono affatto. Né i Veda né il Corano si avvicinano a Lui. Non credete a quello che pretendono di insegnarvi. Dice Kabir, e qui ha superato le religioni, ha superato il senso della chiusura religiosa per aprire al misticismo puro. Difatti, eccola qua. Inscrutabili sono i modi e le forme del Signore. Ma tu lasciati guidare dalla tua intuizione, prosegui senza fretta lungo il tuo sentiero e un giorno arriverai alla tua meta. Dice Kabir, in quella giungla che non risuona del ruggito del leone, dove non c'è batter di ali di uccello, dove non si susseguono giorno e notte, io m'aggiravo con la mia torcia accesa, attingo il dolcissimo nettare dal pozzo del mio cuore, con la secchia della contemplazione. Attingo il dolcissimo nettare del posto del mio cuore con la secchia della contemplazione. La contemplazione porterà perciò a nutrirsi del dolcissimo ettare del pozzo del cuore. Bestia. Dice Kabir, la tua grande occasione si sta allontanando. Guarda con quale clamore di cembali e tamburi essa si lascia indietro. Ricorda. Una volta perduta, la tua occasione non ci si offrirà mai più. Coloro che non si levano quando ancora sono in tempo provano ad essere null'altro che animali senza percezione. La lingua che non ha mai provato la dolcezza del nome di Dio conoscerà solo il sapore della polvere. Dice Kabir, abbandona ogni cosa e rifugiati sotto il tetto della gloria di Dio. Da quel momento ogni colpo diretto a te sarà ricevuto invece dal Signore. Espiazione vicaria, La stessa figura di Cristo in molte preghiere. Guardate un po', rileggo. Abbandona ogni cosa, rifugiati sotto il trono, sotto il tetto della gloria di Dio, dice poi. Da quel momento, da quando ti sarai rifugiato sotto il tetto della gloria di Dio, da quel momento ogni colpo diretto a te sarà ricevuto invece dal Signore, espiazione vicaria, crocifissione vicaria. Ci sono delle preghiere bellissime in cui si ricorda la sofferenza di Cristo. E questo è cosa è stato fatto? È stato fatto per noi. E ogni giorno il Cristo nostro interiore, quando si sacrifica perché la nostra personalità diventi Lui, perché nasca nella Maria, attraverso lo Spirito di Dio, che è Spirito Santo, che è volontà, nasca nella nostra Maria interiore e giunga finalmente in una condizione di pace, di serenità e di superamento della condizione. Non è che tu sei in pace, non te ne frega niente. La questione è un'altra. La questione è arrivare in uno stato in cui Dio non c'è perché tu non ci sei. Silesio, no? Dice, vuota per Dio il tuo cuore, se egli non vede il tuo cuore, svuotato dal tuo cuore, non entrerà nel tuo cuore. Dice Kabir, tutti coloro che continuano a sviolinare lo stesso ritornello del io e ancora io dovrebbero rammentare che questo io è la radice della loro dissoluzione. È questo loro io la catena che impedisce loro il passo e il greve giogo che fiacca loro il collo. Dice Kabir, sulla parete del tuo cuore è poggiato uno specchio che tutto riflette. Tranne il tuo volto. Il giorno in cui potrai vedervi la sua immagine, ogni esitazione lascerà per sempre la tua mente. Questa frase ha molti significati. La ripeto piano, 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 che se no vado a mitraglia. Sulla parete del tuo cuore è poggiato uno specchio che tutto riflette, tranne il tuo volto. C'è qualcosa che è presente e che tu non sai ancora che cosa sia. Il giorno in cui potrai vedervi la tua immagine, ogni esitazione lascerà per sempre la tua mente. Quando tu ti troverai nel cuore, capirai che sei tu. A quel punto ogni esitazione sparirà dalla tua mente, no? C'era nella Brahmanya Upanishad, no? Una frase simile. A un certo punto dice colui che dice questo sono io e quest'altro è Dio, per gli dèi è una bestia, per gli dèi è una bestia. Cioè, non si può separare se stessi da Dio. Dio ci ha fatto, Dio ci ha creato in eterno, Dio continua a creare perché è creatore. E a questo punto la meraviglia è questa. Sulla parete del tuo cuore è poggiato uno specchio che tutto riflette. Tranne il tuo volto, vuol dire che c'è una consapevolezza, ma tu dormi. Il giorno in cui potrai vedervi la tua immagine, ogni esitazione lascerà per sempre la tua mente. Dice Kabir. Coloro che proseguono lungo il celeste tracciato non tornano più indietro. Coloro che proseguono lungo il celeste tracciato non puoi tornare più indietro. Questo Kabir lo sa bene. È soltanto da questa parte dell'universo che gli uomini barcolano sotto un leve vasto, sotto un greve vasto. Leggo, dice perciò, no? Dice, coloro che perseguono lungo il celeste tracciato non torneranno più indietro. Anche perché una volta che mangiate un dolcino andate a mangiare, insomma, altre cose, no good. Allora, coloro che proseguiranno lungo il celeste tracciato non tornano più indietro. Questo Kabir lo sa bene. È soltanto da questa parte dell'universo che gli uomini barcolano sotto il leve vasto, sotto il greve vasto, sotto il loro stesso greve vasto. L'illusione si fa nondimeno la serva di coloro che si dedicano interamente al Signore dell'Universo. Coloro che si dedicano interamente al Signore dell'Universo sanno che l'illusione è una serva e quanto più costoro la maltrattano, tanto più essa sarà loro asservita. Mi pare una chiusura bella. Essa, l'illusione, la Maya, si fa nondimeno la serva di coloro che si dedicano interamente al Signore dell'Universo. Coloro che si dedicano interamente al Signore dell'Universo sanno, capiscono che cosa sia l'illusione. E vedono anche che cosa significa ontologicamente illusione. Quanto più costoro la maltrattano, tanto più essa sarà loro asservita. Vuol dire che tu cammina per la scaletta, vai su tranquillo, fai poco, fai tanto, te ne frega niente, stai comunque sulla scaletta. E poi dopo pian piano, tanto più la maltratterai, tanto più scoprirai che in realtà, per fortuna, lei è nient'altro che una forza che dovrà tacere. Tra l'altro fornendoti poi una possibilità enorme. Abbiamo detto prima che Maya è la madre di Buddha e dell'illusione insieme. Attenzione, che proprio nell'illusione si cela la capacità di vedere. Bon, ecco, allora dunque, magari finiamo col botto. Dice Kabir, recitare il rosario non ti insegna nulla di buono, impara a contare i grani del tuo cuore e fino a che Dio non ti appare dinanzi, non cessare di ripeterne le palpitanti preghiere. Boh, penso che sia magnifica. State bene, saluti.